Oggi pomeriggio parliamo tra l'altro dell'apnea e della pesca subacquea. Lo facciamo con Roberto Tiveron, che si può definire appunto uno dei collaboratori principali del Recordman Umberto Pellizzari, visto che è responsabile per il Centro Italia dell'Apnea Academy. Intanto buon pomeriggio, Tiveron, grazie per essere con noi.
Buonasera a tutti.
Allora, è stato un anno d'oro per l'apnea italiana, tanto è vero che si parla un po', di una vera e propria scuola, dello stivale tra, Pellizzari, che peraltro appunto, tu conosci molto bene, e Gianluca Genoni, tra l'altro tutti e due, bustocchi, due lombardi di Busto
Sì.
Arsizio. Possiamo un po', puoi farci un po' un resoconto di questi primati e far capire anche un po' al pubblico, un po' che tipo di tecniche sono state utilizzate.
Certamente. Dobbiamo dire come premessa che l'apnea, sebbene ancora non sia molto conosciuta in Italia a livello come gli altri sport, come il calcio e tutte le altre manifestazioni sportive, sta espandendosi a macchia d'olio. Questo grazie soprattutto alle gesta di questi due personaggi, Umberto Pellizzari e Gianluca Genoni, che sono tra i due migliori apneisti del mondo, non a livello italiano,
Certo.
che continuamente fanno dei record l'uno contro l'altro.
È un po' quasi come Maiorca e Maiol negli anni 70, mi verrebbe da
Esattamente,
dire, no?
esattamente. Prendiamo spunto anche per ricordare il grande Jacques Maiol, che purtroppo è venuto a mancare la scorsa
Certo.
settimana.
Te lo aspettavi questo suicidio di Maiol?
Ma
Tu
io
lo
non me
conoscevi?
l'aspettavo, io l'ho incontrato una volta a Santa Teresa di Gallura durante il primo campionato del mondo di apnea. Ma nessuno se l'aspettava perché si vedono questi personaggi che riescono a compiere queste imprese. Ricordiamo che Maiol, fu il primo a scendere sotto i 105 metri e fu il primo ad introdurre nell'apnea, il concetto di rilassamento, tecniche di rilassamento.
Yoga, tra l'altro,
Esatto.
è molto diffusa adesso.
Adesso è diffusissimo, infatti.
Tu sei istruttore di apnea e appunto, ti basi spesso e volentieri proprio su queste
Esatto, si
tecniche, no?
sfrutta le tecniche yoga e soprattutto le tecniche di respirazione e rilassamento, ossia il pranayama applicato all'apnea, che permettono di ottenere delle prestazioni eccezionali.
Ecco, quanto è sceso quest'anno Pellizzari e quanto Genoni? Perché non riusciamo a seguirli,
Dunque,
francamente.
Umberto Pellizzari ha concluso la sua carriera con un record a
Certo.
131 metri, meno 131 metri, e Genoni pochi giorni prima era sceso almeno 126 metri e Umberto Pellizzari con questo record ha concluso la sua attività all'età di 36 anni.
Tu c'eri in
Io non
occasione?
c'ero purtroppo, però sicuramente è uscito alla grande da questa esperienza. E, come dicevo, è sceso ha battuto questo record in assetto variabile,
Che
ossia
cosa significa? Ecco.
assetto variabile significa scendere con una zavorra fino alla quota stabilita e risalire solamente con la forza delle braccia o forza pinneggiando.
È più faticoso l'assetto variabile o l'assetto costante, che non si basa quindi sui fili stessi?
Sicuramente è più faticoso l'assetto costante, perché l'assetto costante richiede un dispendio energetico superiore, in quanto si scende alla profondità stabilita solamente con l'ausilio delle pinne.
Quindi sì,
Scendendo a pinne
sicuramente.
si risale a pinne, infatti le quote che si raggiungono sono minori, sebbene quote di tutto rilievo. Infatti il record adesso è di 81 metri e durante la Coppa del Mondo che si è svolta di Ibiza c'è stato un austriaco che è sceso addirittura a meno 86 metri. Con l'occasione vorrei ricordare che l'Italia, sebbene molti non lo sanno, ha vinto quest'ultima edizione sia a livello maschile. È arrivata al terzo posto
E a livello femminile.
a livello femminile. È la terza volta consecutiva che l'Italia vince la Coppa del
Quindi
Mondo.
c'è una scuola italiana,
C'è una
diciamo,
scuola
all'apnea.
italiana, diciamo che è la più forte, per ora è la più forte del
E
mondo.
come
È la scuola.
mai, secondo te? Perché gli italiani hanno saputo applicare meglio di altri le tecniche, appunto anche di cui parlavamo, di respirazione, oppure per una naturale predisposizione, forse, se si può dire. Qual è il segreto degli italiani in questo campo?
Secondo me il segreto degli italiani è il portare avanti questo discorso. Abbiamo avuto la fortuna di avere tra le nostre file Umberto Pellizzari, Gianluca Genoni,
che altro? Mallorca.
Parliamo anche, parlando dei tempi recenti, prima il grande Enzo Mallorca.
Certo.
E questi sono dei personaggi che hanno saputo diffondere questa disciplina, che può essere chiamata disciplina. E quindi l'Italia adesso è a livello, al numero uno.
Meglio della Francia, nonostante appunto la scuola.
I cugini francesi sono molto forti, però finora diciamo che l'Italia è al numero uno e lo dimostrano i risultati ottenuti recentemente.
Ecco, prima di il parlare dell'apnea ci porta inevitabilmente a parlare anche di pesca subacquea, in un certo senso, perché appunto la pesca subacquea si pratica in apnea, anzi. Diciamo che le tecniche che si apprendono dall'apnea sono fondamentali, no, per la pesca subacquea. Diciamo che
certo.
Anche quest'anno è stato un anno positivo, no, per quanto riguarda la pesca subacquea, anche per l'Italia, anche nel campo della pesca subacquea, no?
Esatto. Infatti l'Italia ha vinto l'ultimo campionato europeo che si è tenuto ad Arbatax e si è classificata al primo posto. Anche a livello della pesca subacquea dobbiamo dire che l'Italia è tra le nazioni più forti.
Non vinciamo più i mondiali come un tempo,
ma probabilmente avremo buone possibilità dal prossimo. Sai, ci sono sempre dei cicli che si aprono e si chiudono. È passata, abbiamo avuto il grande Renzo Mazzari che ne ha vinti 23,
certo.
Quindi.
È difficile, adesso, certo, potersi sempre ripetere i massimi livelli. Allora, la sigla che senti in sottofondo ci riporta alla realtà, appunto tra poco ci sarà l'onda verde, però noi continueremo il discorso sulla pesca subacquea perché ci interessa approfondire degli aspetti legati alla pesca subacquea, perché appunto la pesca subacquea è spesso foriera di polemiche, ma ne parleremo appunto tra poco. Betta Grande per la parte musicale. Abbiamo ospite in studio Roberto Tiveron, se vi mettete in ascolto soltanto adesso, con Roberto Tiveron abbiamo fatto un discorso relativo, un bilancio, se così si può dire, dell'apnea e della pesca subacquea in Italia nel corso appunto del 2001. Il discorso sulla pesca subacquea, Roberto, lo abbiamo accennato poco fa, è un discorso sempre un po' da prendere con le molle per certi versi, perché sono in molti a sostenere che la pesca subacquea in qualche modo sia responsabile della morte biologica di larghi tratti di delle nostre coste, insomma, soprattutto del Mediterraneo. Al microfono abbiamo anche tra l'altro ospite molto gradito, un ex nazionale di pesca subacquea, cioè Marco Bardi. Buonasera Bardi, grazie per essere nostro ospite.
Sì, buonasera.
Allora Bardi, ci può aiutare anche lei a capire quanto incide effettivamente la pesca subacquea sulla povertà in confronto per esempio a 20 o 30 anni fa delle nostre coste, delle coste italiane?
Sì, innanzitutto vi ringrazio per averci dato la voce, in quanto il nostro sport, ben poco conosciuto spesso, come diceva lei, è vittima di queste accuse. In linea di massima posso provare a dare delle motivazioni, anche se non è poco così semplice, insomma, spiegare a tutti, specialmente a quelli che non conoscono l'attività. In fin dei conti a volte veniamo accusati di questo, ma in realtà noi, come dicevate prima, pratichiamo dell'apnea, quindi scendiamo lungo i tratti di mare, non tocchiamo, non distruggiamo come a volte ci viene detto, e quindi veniamo accusati di questo. L'unica cosa sulla quale possiamo essere accusati è il prelievo del pesce, ma in realtà se andiamo bene a vedere il nostro prelievo è veramente limitato in confronto a quello che viene,
diciamo,
poi
così.
Molto selettivo e limitato in confronto a quello che è effettivamente il vero prelievo del pesce. Molto spesso non si valuta bene questo sistema, insomma, ed è per questo che veniamo utilizzati come capro espiatorio per le colpe alle quali si possono attribuire del degrado ambientale del mare. Insomma, in tutti i conti non è che noi utilizziamo bombe, utilizziamo metodi che possono distruggere l'ambiente.
Ecco,
una caccia selettiva, punto e basta.
È possibile quantificare l'incidenza della pesca subacquea sulla quantità
esiste
di pesca adottata?
Esiste una ricerca che è stata effettuata da noi, quindi nel nostro ambiente, potrebbe essere in qualche modo anche
contestata, magari,
contestata, però effettivamente è abbastanza semplice capire che noi non incidiamo più di tanto. Insomma, esistono dei dati che effettivamente dimostrano che noi abbiamo un prelievo dello 0,34%, quindi ripeto 0,34% del pescato totale, con un peso medio delle prede di 650 grammi l'una. quindi questo dimostra che il prelievo è veramente irrisorio e che noi selezioniamo le nostre prede. A noi, per esempio, pescatori subacquei, dà molto fastidio vedere a volte anche in televisione pubblicizzare le cassette di saragotti da 100 grammi, come vengono definite, quando per noi quella è una preda che se non è almeno 500 grammi non viene assolutamente presa certo. in considerazione. E quindi ci sentiamo spesso e volentieri violentati proprio da queste accuse, quando noi siamo tra i primi ad essere gli amanti del mare, se così si può dire. Insomma.
Ecco, in qualche modo questa cattiva pubblicità da cosa nasce? Perché per esempio nei tardi anni Ottanta si parlò molto di certi pescatori subacquei che alla Maldive sparavano le tartarughe, infatti sì. dalla fine degli anni Ottanta è proibito praticare attività come la pesca subacquea non soltanto alle Maldive ma anche in altre zone, per esempio ai Caraibi, in larghi tratti sono ormai interdetti a questa pratica, e insomma si va restringendo l'areale del pescatore subacqueo, sì. non negli ultimi anni.
Io credo che manchi una sana informazione, in quanto molto spesso mi rendo conto personalmente che quando si parla di pesca subacquea tanti la associano alla pesca con le bombole, che è vietata da più di 20 anni.
Anche se ci sono pescatori subacquei, diciamo, bracconieri in qualche modo, purtroppo.
In qualche modo però. Probabilmente ci saranno, come esistono i bracconieri o chi non rispetta le leggi in tutte le attività sociali, certo. nella nostra attività quotidiana. Quindi non voglio nascondere la possibilità che esista magari un bracconiere, però non si può colpevolizzare uno sport sano, educativo, perché magari può esistere qualche bracconiere. Quello sta ovviamente alle leggi e alle forze dell'ordine far rispettare eventualmente se ci sono, perché poi non è che se ne veda così frequentemente. Tra l'altro noi siamo tra i primi a condannarli e tra i primi ad accorgerci se esistono dei bracconieri, perché chi meglio di noi può controllare, insomma. Quindi noi ci imponiamo delle regole etiche, cerchiamo di rispettare l'ambiente nel miglior modo possibile, soffriamo quando vediamo magari dei tratti di mare fortemente inquinati, spesso e volentieri tratti di mare che vengono dichiarati con bandiere blu come zone di acque pulite, poi noi invece andando sott'acqua ci rendiamo conto che magari sui primi 20-30 metri di fondale può esserci veramente l'acqua pulita, ma sul fondo poi si verificano situazioni verosimili che lasciano proprio pensare come funziona di solito il meccanismo della nostra vita quotidiana, insomma.
Quindi il pescatore subacqueo ha una coscienza ecologica a dir poco spiccata, questo diciamo una volta
sì,
per tutte.
Anche se per chi è un ecologista vero può sembrare un controsenso, però per noi è proprio una cosa molto evidente, il fatto stesso di andare sott'acqua, è vero sì, andiamo a prelevare dei pesci, però effettivamente viviamo il mare con un senso etico secondo me molto elevato.
Da vecchi tempi quasi, vero? Dai vecchio stampo in un certo senso.
In realtà il pescatore subacqueo è un predatore che grazie alla propria intelligenza, istinto, ha delle doti innate, cerca di procurarsi del cibo per sé, per la propria famiglia, con metodi comunque sportivi, cioè trattenendo il fiato, passando del tempo
rischiosi anche, diciamolo, perché
rischiando anche la propria vita in qualche modo. Non è che con questo si vuole giustificare il fatto di prelevare un pesce, però effettivamente a noi non piace i sistemi di pesca che ti possono permettere, oppure
insomma non è come andare al supermercato, diciamo.
Sì, faccio un esempio più chiaro: noi non godiamo se catturiamo una preda facile. Per noi il massimo dell'esaltazione è riuscire a catturare una preda difficile, e questo ci dà la massima soddisfazione.
Certo.
La mentalità moderna, insomma.
Un'altra cosa importante, ne parliamo anche con Roberto Tiveron, proprio per evitare i pericoli legati a questo sport, importante è la pratica in due, in coppia almeno, no? Sempre cercare di evitare come si dice, l'impresa solitaria, no?
Esatto, è sempre importante scendere in acqua almeno in due persone, in modo da potersi controllare l'un l'altro, ossia mentre un subacqueo svolge la sua azione in immersione, è sempre importante che abbia un compagno sopra la sua testa, ma significa che sia proprio lì ad aspettarlo, aspettare la sua rimersione e verificare che sia tutto in ordine, che questo subacqueo non sia in difficoltà. E operando in questa maniera si possono evitare gli incidenti che ogni tanto occorrono anche in questa attività di pesca subacquea o di apnea. Quindi è un consiglio che diamo noi tutti istruttori agli allievi che vengono ai nostri corsi, quindi andare in acqua sempre in due e non fare stupidaggini, perché il mare è un ambiente bellissimo da vivere, e quindi per noi deve essere un divertimento, non deve essere una sfida contro questo elemento che è talmente più forte di noi, quindi dobbiamo rispettarlo.
Bene, allora io ringrazio sia Marco Bardi che Roberto Berto Tiveron per il vostro contributo e per aver appunto parlato di sport di cui appunto spesso si discute poco, che vengono appunto trattati spesso con superficialità. Grazie a tutti e due.
Grazie a voi.
Buonasera.